File 4, pagina 28. 4. La seconda stagione della memorialistica della deportazione e la nuova edizione di Un uomo e tre numeri. Negli anni successivi la memorialistica subì un forte calo, come è stato opportunatamente scritto, era il valore dell'esperienza che si era perduto nella società italiana, il valore del confronto con un passato che si voleva del tutto dimenticare. Era stata Teresa Noce, dirigente comunista, deportata in un sottocampo di Flossenbürg e liberata ai primi di maggio del 45, la quale con il suo libro Ma domani farà giorno, edito nel 1952 da Cultura Nuova con prefazione di Pietro Nenni, aveva ripreso le testimonianze sulla deportazione nei campi di concentramento dopo quel lungo silenzio che durava dal 1947. Da quel momento riprese una nuova, più articolata e più consapevole stagione per la letteratura della deportazione, oltre alla testimonianza della Noce. Fu poco dopo, agli inizi del 54, un importante fascicolo edito dalla sezione di Milano dall'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici in Germania a riproporre con toccante evidenza il tema concentrazionario. L'oblio è colpa, questo è il significativo titolo della pubblicazione, veniva editato in occasione del pellegrinaggio di devozione ai campi di eliminazione di Mauthausen, Gusen ed Ebensee. Un viaggio rivolto esclusivamente ai familiari degli internati per dar loro la possibilità di visitare i luoghi del martirio, di raccogliere con l'aiuto dei superstiti notizie sui loro cari, portare fiori nei cimiteri e iniziare le pratiche per il trasporto in patria dei sepolti. Il fascicolo, corredato da terribili immagini degli orrori dei campi, conteneva vecchie e nuove testimonianze di sopravvissuti politici e razziali ed era un richiamo al dovere della memoria. Tra gli interventi emergeva per capacità letteraria e incisività proprio uno scritto di Enea Fergnani, Vita e morte nei lager, nel quale con una sensibilità che richiama l'attuale attenzione alla memoria museale invitava alla preservazione la più intatta possibile di quei luoghi. Con le loro camere a gas, i loro forni crematori, i loro attrezzi di tortura, le loro baracche per gli esperimenti di medici criminali, debbono restare intatte le scale della morte e le cave di pietra, le attrezzature cliniche del Krankenhaus di Mauthausen con le sue cuccette, dove il corpo dei morti era il guanciale degli agonizzanti. Devono restare le lapidi di esacrazione delle barbarie e quella delle virtù e del sacrificio. Tutto deve restare come era. Se il fascicolo dell'Associazione degli ex deportati politici aveva segnato davvero un momento di svolta nella letteratura testimoniale, ancora più lo fu il libro di Piero Caleffi, Si fa presto a dire fame, uscito anch'esso nel 54 per le edizioni socialiste Avanti con una prefazione di Ferruccio Parri. Caleffi descriveva nella sua memoria la terribile realtà del campo di Mauthausen e del sottocampo di Sant'Egide, impastendo anche una straordinaria riflessione sui rapporti tra fascismo e nazismo, sulla logica sovrumana della ideologia hitleriana, sul sistema di annientamento nei lager. La grande diffusione di pubblico e la notevole eco che il libro ebbe nei quotidiani e nei periodici, il cambiamento di clima anche politico, che favoriva un rinnovato impegno degli ex deportati. La capacità delle aziende editoriali più limitanti di rendersi soggetti attivi nella diffusione e proposizione di tale letteratura avevano definitivamente aperto la nuova stagione della memorialistica. Negli anni tra il 1954 e il 1960 il pubblico italiano si trovò ad avere disponibili opere italiane e straniere di fondamentale e duratura rilevanza. Tra i più celebri, perché gli altri dimenticano, di Bruno Piazza, Feltrinelli, 1956, Il fumo di Birkenau, di Liana Millu, Mondadori, 1957, la nuova versione modificata di Se questo è un uomo, di Primo Levi e Einaudi, 1958, Un salto nel buio, di Mario Bonfantini, Feltrinelli, 1959, Il diario di Anna Frank, Einaudi, 1954, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, di Leon Poliakov, Einaudi, 1955, Il flagello della svastica, di Lord Russell Feltrinelli, 1955. Il 1955 aveva visto inoltre un evento decisivo per la memorialistica sui lager, la prima documentata mostra nazionale allestita in Italia, esattamente a Carpi, a pochi metri dalle baracche di Fossoli, inaugurata l'8 dicembre di quell'anno. I pannelli di quella mostra della deportazione, costituiti da oltre 100 impressionanti fotografie, anche inedite, recuperate soprattutto da reportage polacchi, russi e cecoslovacchi, viaggiarono per un quinquennio lungo l'Italia. Si fermarono a Ferrara 22 gennaio 20 febbraio 1956, a Bologna 17-31 marzo 1956, Verona 18 gennaio 2 febbraio 1958, Roma 26 giugno 15 luglio 1959 e infine Torino Cuneo novembre-dicembre 1959, Milano 15 marzo 15 aprile 1960. Era dentro questo rinnovato e diffuso interesse che anche Un uomo e tre numeri di Enea Fergnani ebbe una nuova edizione. Come già ricordavamo, la pubblicazione del 1945 aveva avuto una circolazione piuttosto limitata. La Speroni editore, stando ai pochi riscontri disponibili, si era limitata in quell'anno, sostanzialmente nel secondo semestre del 1945, a 4 pubblicazioni. Negli anni successivi una sola pubblicazione verrà stampata con quel marchio tra quelle definite imminenti o tra quelle citate come di prossima pubblicazione nella dettagliatissima presentazione della casa editrice proposta ai colleghi editori e agli amici librai sul giornale della libreria, il romanzo di Joseph Conrad, Vittoria, nel 1946. L'unico documento disponibile è la certificazione della cessata attività della Speroni editore in data 27 novembre 1957, che indica la Speroni editore come cessata d'ufficio perché non reperita in occasione del censimento industriale e commerciale del 5 novembre 1951. Il suo proprietario Giuseppe Speroni aveva continuato la sua funzione di dirigente di una consociata della Olivetti, la Invicta, con una filiale a Milano in via Rugabella 1, un'azienda operante nel settore delle macchine da scrivere che la stessa Olivetti aveva acquisito nella sua orbita nel 1938. Di lui sino alla sua morte avvenuta nel 1991 altro non compare. è possibile immaginare che anche con Ferniani i rapporti si siano man mano digradati e che un uomo e tre numeri fosse ormai del tutto introvabile. La nuova stagione della memorialistica concentrazionaria e la sensibilità che le da poco rinate edizioni avanti avevano mostrato immediatamente con il loro programma editoriale intorno ai temi della liberazione e della deportazione avevano favorito la proposta del direttore della casa editrice socialista Gianni Bosio di riprendere il testo di Ferniani per la collana Il Gallo in data 10 febbraio 1955. Veniva infatti firmato il contratto tra l'avvocato ferrarese e la casa editrice socialista. La collana di punta delle nuove edizioni, secondo gli appunti dati lo scritti di Bosio, doveva essere schiettamente popolare, basata su una democratica ricerca della verità nuda e semplice, accessibile a tutti. A connotarla graficamente era il simbolo di un gallo che canta all'alba e canta per tutti, canta all'alba quando le energie sono fresche, canta per tutti perché hanno orecchie per sentire. Doveva essere popolare nei contenuti e anche nei prezzi. Libri e prezzi nuovi per il pubblico che si rinnova è l'insegna del gallo. La collana presentava una grande varietà di generi e temi, dal romanzo breve al racconto, dalla memorialistica a reportage giornalistici, dalla poesia alla saggistica tecnica e scientifica. Tuttavia, come scriverà Bosio un paio d'anni dopo l'inizio, manca alla collana, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, il consenso degli uomini di cultura, ai quali è pressoché sconosciuta, e auspicava di estendere i contatti per far entrare i volumi nel giro della cultura professionale. Il grafico Albert Steiner era stato chiamato a collaborare alla veste grafica e alla impaginazione dei volumi. Di formato 12x16,5, le copertine di Steiner, almeno per i primi 15 volumi, riportavano una fotografia, altre volte un disegno o una composizione, che fasciava completamente la veste esterna, piena pagina, con i testi a colori, oppure in negativo o in positivo, posti in alto, con un uso di caratteri anche diversi, tra copertina e copertina, per lasciare l'immagine più pulita e visibile. Il logo della collana, un piccolo gallo nell'intento di camminare, era posto al centro ai lati della copertina. All'interno, in seconda di copertina, era posta la biografia dell'autore con una sua foto, mentre nella terza di copertina, su due colonnine, veniva riportato il programma editoriale della collana e i volumi apparsi e in preparazione. Il primo volume della collana, di cui uscirono 78 titoli dal 1953 al 1964, con un discreto successo complessivo di vendite, era stato il racconto di Francesco Nitti, comandante di un battaglione di anarchici durante la guerra di Spagna. Il maggiore è Un Rosso, prima edizione ottobre 1953, accolto da recensioni entusiastiche, tra cui quella di Emilio Lussu. Il libro aveva raggiunto la vendita complessiva di 13.000 copie, con 10.000 copie vendute in 60 giorni. Molto significativa dell'impronta della collana era stata anche la scelta del secondo volume, un classico della letteratura popolare socialista di inizio Novecento, Il Ciarlatano di Arturo Frizzi, apparso alla fine del 1953. Novità altrettanto importante, a dimostrazione dell'interesse e dello spazio dedicati alla letteratura che segnarono l'identità delle edizioni avanti, era stato il terzo volume de Il Gallo, il racconto di Luciano della Mea, vita da Tobia, come vissuta da un facchino assai povero, assai solo, assai resistente e da me. Prima edizione, novembre 53. Il libro di Della Mea fu recensito in genere positivamente dalla critica letteraria, da Orio Vergani a Libero Bizzaretti, da Mario Rigoni Ster a Sergio Romagnoli, da Giorgio Luti a Marcello Venturi. I complimenti e gli incoraggiamenti a continuare l'esperienza di scrittore erano stati numerosi e sinceri. Altro filone essenziale dei libri del Gallo era stata la memorialistica antifascista e resistenziale, unita alle primissime drammatiche testimonianze dell'esperienza concentrazionaria. Best seller di questa linea della collana era stato proprio l'impressionante resoconto di Pietro Caleffi della sua prigionia a Mauthausen con Si fa presto a dire fame. Il volume, sempre con la copertina di Steiner, appariva con uno sfondo verde speranza e in questa prima edizione riproduceva l'Appellplatz, piazza dell'appello, del campo di Mauthausen. Proprio nel 55, decennale della resistenza, venivano pubblicati alcuni dei più significativi racconti di narrativa e memorialistica, resistenziale e concentrazionistica. Le due antologie, Scarpe rotte e Pur bisogna andare, curata da Raffaello Ramat, e L'Italia le malada, curata da Adriano Seroni, racconti di giornalisti, insegnanti di scuole medie, operai, impiegati, studenti, universitari, tutti con esperienza resistenziale di varia durata e con una significativa presenza femminile, Pietà le morta di Giovanni Monaco e Marzabotto parla di Renato Giorgi. Dopo circa 2 anni di pubblicazioni e con quasi una quindicina di volumi all'attivo, la collana rinnovava la veste grafica, l'immagine non riempiva più la prima e la quarta, ma solo la prima, la sintesi del volume, veniva sposata in quattro e il logo del Gallo era stato inserito in un ovale scavato in bianco, in cui oltre al logo stesso veniva riportata la scritta «Collana Omnibus, il Gallo e il prezzo». Un uomo e tre numeri. Veniva dunque pubblicato nella rinnovata collana Il Gallo nel dicembre del 55 e pubblicizzato nel bollettino promozionale delle edizioni Avanti, L'Incontro, con il libro di Enea Fergnani. Scriveva il bollettino: «La collana de Il Gallo offre al lettore un nuovo documento sui campi di eliminazione nazisti. Ciò che subito appare evidente nella scheda promozionale è l'aggettivo nuovo, riferito al testo di Fergnani. Nessun accenno veniva fatto all'edizione precedente del 45. Sicuramente attribuire la definizione di nuovo a quell'edizione di Un uomo e tre numeri, che ora veniva riproposta, non era tuttavia un artificio ingannevole, anche perché lo stesso prodotto editoriale, nelle sue fattezze cartacee, appariva completamente diverso dall'edizione Speroni di 10 anni prima. Innanzitutto la copertina, realizzata come di consueto da Albe Steiner, riproduceva a tutta pagina una porzione della casacca a strisce nere e rosse indossata in campo di concentramento dai prigionieri politici, con il triangolo rosso al centro e 3 numeri, sempre in rosso, disposti in posizioni diverse nella casacca, le cui strisce nere apparivano una sorta di sbarre carcerarie. Dentro al triangolo rosso in bianco erano posizionati i testi di copertina, ma ad evidenziare ancor più materialmente la scollatura tra le 2 edizioni era la netta differenza di pagine, 330 pagine per l'edizione Speroni, 236 nell'edizione del Gallo. La discontinuità era stata imposta all'autore da alcune scelte editoriali ben precise, innanzitutto per le caratteristiche della collana Omnibus delle edizioni Avanti, volumi di 250 pagine di media, per contenere anche il prezzo di copertina, ma ancor più avevano pesato le direttive programmatiche indicate da Bosio per la narrativa e che avevano già trovato la loro esemplificazione in un volume precedente della collana, criteri che tendevano a limitare, sino ad escludere, la troppa policità e polemicità, elementi tali da allontanare invece che avvicinare quei lettori non politicizzati, che ora che abbiamo iniziato la diffusione delle edizioni nelle librerie interessano molto a noi. L'interesse e l'attenzione del lettore, precisava Bosio, possono essere meglio sollecitati dai fatti e dal racconto dei fatti e non da considerazioni etico-politiche, e dunque evitare i toni troppo scopertamente ideologici e propagandistici, inadatti a una collana omnibus destinata a un pubblico che doveva andare oltre quello socialista ed essere tendenzialmente di massa. Alla luce di tali criteri orientativi, Fergnani iniziava un'opera di revisione piuttosto drastica e certamente faticosa. Durata alcuni mesi del suo testo, la riduzione di un centinaio di pagine rispetto all'edizione del 45 aveva riguardato soprattutto i capitoli riguardanti la carcerazione a San Vittore e il periodo di Fossoli. Erano stati eliminati o ridotti osservazioni politiche su fascismo e nazismo, incontri e colloqui con compagni di detenzione, espliciti riferimenti a programmi futuri e a letture svolte. Quasi intatta rimaneva invece la parte dedicata alla deportazione a Mauthausen. La revisione di Fergnani, insomma, aveva prodotto un testo che era divenuto prima di tutto un racconto dei fatti, pur mantenendo un alto livello narrativo ed empatico, come verrà riconosciuto unanimemente dalle numerosissime recensioni che uscirono con continuità per alcuni mesi. Pagina 38.